Buonasera a tutti, io ringrazio tutti per essere qui, ma ringrazio in particolare l'organizzazione, il consorzio di comuni, questa splendida biblioteca e l'associazione Chapuis, insomma tutti quelli che hanno dato l'organizzazione dell'evento, ma in particolare della rassegna che ha un titolo bellissimo, non so dove l'avete ripreso, ma veramente bello. Ho la sensazione di essere una sorta di presidio di resistenza anche qui, perché laddove fuori succede di tutto, si pensa tutt'altro, problemi che sembrano, probabilmente in parte possono sembrare più pressanti, ci si ricorda che ci sono temi come questo, che non è un tema diciamo che va molto di moda oggi, ma che io ritengo anche senza timore di risultare banale questa affermazione, che da questo diciamo nasca tutto, ovvero sia che la pace sia la conseguenza di una serie di fattori, i diritti, la giustizia e tutto quello che ne consegue. Ora, siccome a noi non piace fare le conferenze, e poi penso che il pubblico sensibile come siete voi si annoierebbe anche abbastanza, allora cercherò di parlare inframmezzando un po' il mio intervento, questi brevi video, partendo da quella che è un po' la copertina, così che vi dà subito un'idea di quello di cui parla il libro, appunto, che si chiama L'eredità di Antigone, storie di donne martiri per la libertà, che appunto è un libro che è uscito un paio d'anni fa.
Allora, avete visto diciamo questa rapida carrellata, queste 10 figure. Queste 10 figure, mi sento subito in dovere di spiegare la razza che c'è dietro la scelta di queste 10 figure. Diciamo le prime 4-5 me le sono quasi ritrovate per caso. La prima è stata l'unica delle 10 che il fascista non era. Era una volontaria dell'Ira, esercito repubblicano irlandese, che morì al pari delle altre, perché ovviamente essendo martiri sono tutte morte per conseguenza diciamo delle loro attività, e che avendo una personale predilezione per l'Irlanda, avendola seguita per vari anni, per vari motivi, diciamo mi aveva sempre colpito questa figura di rivoluzionaria che era stata in carcere per diversi anni, aveva fatto lo sciopero della fame, aveva fatto parte appunto di un'unità di servizio attivo dell'IRA e era stata uccisa, disarmata dalle teste di cuoio britanniche nel 1988 durante un'operazione di ricognizione che svolse nell'isola di Gibilterra insieme ai compagni. Mi aveva colpito non tanto per la sua fine tragica, non tanto per diciamo il fatto che anche organizzazioni per i diritti umani, in primis Amnesty International, avevano lavorato a lungo per capire qual era stata la dinamica che aveva portato alla sua uccisione extra giudiziale, se vogliamo, perché di solito le persone avrebbero, diciamo, si dovrebbero perlomeno tentare anche in una dinamica di conflitto a bassa intensità come quello irlandese di arrestarli, non di sparargli così come fece appunto le teste di quello britanniche. Ma mi colpì il fatto che lei appunto aveva avuto un percorso di vita che era molto simile a quello di un suo compagno maschio, in questo caso che era Bobby Sands, che tutti voi conoscete, avete sentito nominare, che contrariamente a quello di Meredith Farrell era ed è famosissimo, cioè è uscito questo libro molto bello basato sulle sue testimonianze dal calcio, si chiama Il giorno della mia vita, che è di fatto una testimonianza dirompente, a mio avviso non seconda a quella di altri diari ben più importanti. Tutti conoscono Bobby Sands, nessuno quasi conosce Meredith Farrell. E questo diciamo permette di introdurre quello che è uno dei principi conduttori del libro, ovvero sia il fatto che quello di Meredith, come quello delle altre 9 sue compagne di questa sorta di viaggio attraverso 10 paesi, 10 drammi diciamo di questi di diverse situazioni che attraversano 4 continenti, di fatto siamo state caratterizzate da un filo rosso appunto che delega da una resistenza nella loro attività politica e di tutti i giorni, ma anche da un giusto oscuramento. Cercherò poi più avanti anche di farvi altri esempi, però vi dicevo come sono arrivato a comporre questo mosaico. Appunto la prima è stata l'irlandese, poi dopo la più nota delle 10 che è Sophie Scholl, la tedesca, della Rosa Bianca, diciamo, è entrata un po' nell'immaginario e anche nella conoscenza della politica, anche dal mondo. Il film molto bello nel 2005 fu candidato all'Oscar, quello di Marta Rosenberg, che si chiama appunto La Rosa Bianca Sophie Scholl, che racconta questa esperienza straordinaria di resistenza che ci fu durante il nazismo in tempo di guerra. Poi ebbi la fortuna, la ritengo veramente una fortuna, perché incontrare certe persone piace davvero, di incontrare Vera Jarak. Vera Jarak è la madre di Franca Jarak, un'altra delle 10 figure che racconto in questo libro. È una donna straordinaria, ormai penso che abbia raggiunto gli 85 anni di età, che ha avuto un destino particolarmente terribile, cioè quello di trovarsi a fronteggiare due delle peggiori dittature del XX secolo, quello sia il nazismo e quello dei genitori argentini. Perché Vera, che è il nome della ragazza, Fabi Gevano, è una ebrea milanese che negli anni 30 fu costretta a scappare da bambina dall'Italia, come tanti suoi connazionali, per scappare appunto alle persecuzioni razziste dell'epoca mussoliniana. E suo nonno, che è un noto antiquario milanese, invece decise di restare e non se la sentì di partire per l'Argentina, che era uno dei libri, diciamo, più preferiti per gli italiani che appunto scampavano all'epoca delle persecuzioni razziali del regime, e purtroppo è finito come tanti ad Auschwitz. Ma il destino sarebbe, come dire, si sarebbe tragicamente ripetuto, perché l'unica amatissima figlia di Vera, Franca, nata nel 1957, che probabilmente, sì, sicuramente aveva iscritto, diciamo, nel proprio DNA un patrimonio di valori, appunto, che nasceva da quella da quell'esilio autoimposto, indotto appunto dal fascismo, cominciò a fare politica in un periodo dove fare politica era molto pericoloso, a Buenos Aires e nel resto dell'Argentina. Franca era una semplice ragazza di un collettivo studentesco, non aveva niente di rivoluzionario, contrariamente a quello che citavo prima, cioè a Mare Fare, comunque niente a che fare con il movimento di Montoneros, era attiva nella resistenza armata argentina, che era semplicemente una ragazza come tante di quelle che ci sono con gli studenteschi da noi oggi, come nei tempi passati. Però all'epoca non si poteva, non era consentito, perché in quel buco nero che era l'Argentina dal 76 all'83, far parte di questi collettivi politici era un po' come autocondannarsi a morte. Quindi Franca ha fatto la fine di tanti suoi connazionali, di tanti suoi coetanei, cioè quella di finire nelle camere di tortura di Buenos Aires e delle città argentine, e di finire gettata nell'oceano, il cosiddetto fuoco, che era questa terribile pratica che veniva usata dal regime argentino per far fuori i dissidenti o presunti tali. Ma penso che di questo vi parlerà di più e meglio nel prossimo incontro Alfredo Somoza, che visto è proprio incentrato sulle madri di Passate Mani. Tra l'altro Vera Gevani, madre di Franca, è una delle fondatrici delle madri di Passate Mani, che è un personaggio che con un coraggio poetico da 40 anni più sta portando avanti la memoria di sua figlia. Quindi questo ci racconta anche come le dittature più tremende dell'ultimo secolo siano state capaci anche di rovesciare le leggi della natura, cioè che un genitore, una madre, in fattispecie, sia stata costretta a portare avanti la memoria della figlia, che è qualcosa di contrario appunto alle leggi della natura. Quella di Mare, quella di Franca, quella di tutte le altre che ho cercato di inanellare in questo libro, appunto, una serie di storie minime che ruotano tutte intorno a una sorta di stella polare, che è quella del mito di Antigone, che è evidentemente richiamato nel titolo stesso del libro. Il mito di Antigone nasce, come saprete, con la tragedia di Sofocle, che è uno, diciamo, dei miti greci più antichi e famosi, fu rappresentato per la prima volta nel 442 a.C., però ha conservato una sua modernità assoluta, non solo e non tanto perché poi è stata ripresa da drammaturghi contemporanei,
italiani, penso a Brecht, penso a, anche a scrittori, Virginia Woolf in primis, per arrivare anche a poeti come il premio Nobel irlandese James Finney, perché riflette, diciamo, la tensione antichissima tra giustizia e diritto, tra imperativo morale e potere. Antigone, questa figura femminile grandissima che infrange la legge del tiranno di Tebe, Creonte, che l'aveva imposto a lei come a tutti gli altri cittadini di Tebe di non andare a raccogliere le spoglie del fratello Antigone Polinice caduto in battaglia, perché riteneva che l'assenza di sepoltura avrebbe fatto, diciamo, morire nel disonore appunto questa figura. E Antigone invece, contrariamente a quello che imponeva la legge, pena la morte, decide di dare retta alla propria coscienza e quindi di infrangere la legge, e in questo si autocondanna a morte. È curioso come qualcosa di molto simile sia stato fatto da una nostra connazionale, cioè una partigiana italiana, una staffetta partigiana, medaglia d'oro al valor militare alla memoria, che è stata la Toscana, la precisione grossetana, Norma Parenti, che è un'altra delle 10 che racconto in questo libro. Lei fu appunto tante altre cose oltre che la staffetta partigiana. In primo luogo fu una moglie, fu una madre giovanissima, perché poi morta non aveva ancora 22 anni. A lei capitò in questa cittadina carina, sperduta, nella provincia di Grosseto, che si chiama Massa Marittima, di andare a raccogliere lei sola le spoglie di un partigiano che era stato portato, straziato, ucciso da una soldataglia fascista di fronte alla cattedrale del suo paese, appunto di Massa Marittima, lasciato, abbandonato il corpo davanti a questa cattedrale, provocatoriamente nei mesi evidentemente dell'occupazione nazista. E c'è un episodio appunto della vita breve di Norma Parenti che racconta che lei fu l'unica a andare a raccogliere queste spoglie e a occuparsi di dare una linea sepoltura a questo giovane partigiano. E quindi Norma Parenti in questo specifico episodio ricorda molto, probabilmente lei nemmeno lo sapeva, la vicenda specifica di Antigone, ma evidentemente Norma Parenti non fu questo l'unica cosa che fece ben altro, si occupava appunto di approvvigionamenti, di passare le informazioni dalla montagna alla città, insomma di fare tutto quello che facevano le staffette partigiane. Le staffette partigiane che ebbero un ruolo, in particolare le donne, le giovani donne, molto importante durante la mesi della resistenza in tutto il paese, non solo in Toscana, evidentemente. E che poi sono state, diciamo, in un certo senso dimenticate, anche se nell'immediato ci furono importanti capi della resistenza maschi che riconobbero il loro ruolo, ma poi dopo anche la storiografia stessa sulla resistenza, non a caso ho parlato di resistenza fasciuta, che è stata quella delle donne. C'è un brano, per esempio, che è uscito, che mi piace veramente leggervi, di un libro di Miriam Fari, si chiama Pane Nero, che racconta un po' quello che accadde. C'è nei confronti delle donne che hanno partecipato alla resistenza un misto di curiosità, di ammirazione e di rispetto. È comprensibile, anche ammirevole, che una donna che ha offerto assistenza a un prigioniero, a un disperso, a uno sbandato, tanto più se costui è un fidanzato, un padre o un fratello. Questo rientra ancora nelle regole, l'ammirazione e la comprensione diminuiscono quando l'attività della donna sia stata più impegnativa e determinata da una scelta individuale, non giustificata da affetti e solidarietà familiari. Per ogni passaggio trasgressivo, la solidarietà diminuisce, fino a giungere all'aperto, sospetto e al diritto. Questo è un po' quello che è accaduto durante la resistenza italiana, ma che, volente o nolente, in maniera più o meno diretta, si ritrova un po' anche in tante altre vicende, situazioni di costruire non soltanto nelle vite specifiche delle 10 figure che sono andate a raccontare, ma anche nei contesti storici nei quali sono vissute. Antigone parte, l'Antigone di Sofocle Sofocle dice che Antigone compie un santo crimine, santo perché per la giustizia che esprime, ma crimine nei confronti della legge, perché è proprio questa sorta di confronto che tra l'altro nel secondo video che vorrei farvi vedere, che è quello che racconta una delle fasi cruciali del film di cui vi parlavo prima, cioè quello della storia di Sophie Scholl, ci fa vedere come, diciamo, questo dualismo possa essere espresso da una parte da una giovane ragazza e dall'altra dal rappresentante dello Stato, quindi dal potere costituito, in questo caso dello Stato nazista. Questa purtroppo la fine di Sophie Scholl e di molti altri esponenti della Rosa Bianca, ma la grandezza di Sophie Scholl e della Rosa Bianca non fu solo quella di aver avuto un coraggio fuori dal comune, perché immaginarsi di essere dissidenti nei confronti del nazismo nel periodo più duro, diciamo, del conflitto, mentre l'esercito nazista stava capitolando a Stalingrado, è qualcosa di enorme, penso, che va oltre almeno personalmente la condizione umana, ma è anche quello di aver salvato in un certo senso la coscienza del popolo tedesco, perché fino a quando ci siamo sentiti dire che, insomma, durante la seconda guerra mondiale tutti i tedeschi erano nazisti, loro stessi sono rimasti a lungo, diciamo, chiusi in questa sorta di autocolpevolezza, quando poi in realtà i membri della Rosa Bianca e altri gruppi meno noti, ma che ebbero lo stesso coraggio di voltarsi contro questo potere criminale, ebbero, diciamo, la coscienza di essere contrari appunto a quello che stava accadendo. Sophie Scholl adesso ha decine di scuole intitolate al suo nome. Nel 2000, se non ricordo male, è stata dichiarata la donna tedesca del XX secolo, insomma è un'eroina nazionale, però a lungo è stata dimenticata lei stessa. Eppure negli stati totalitari, quindi il nazismo in primo luogo, il fascismo in altre realtà, abbiamo, diciamo, l'apice di questo conflitto appunto tra giustizia e diritto, perché lo stato totalitario di fatto è uno stato dove il diritto è fondato sull'ingiustizia, dove sono istituzionalizzate appunto le leggi razziali, le deportazioni, anche il concentramento e quant'altro. Non si sente? Sì, bisogna un po', scusate. I romani la chiamavano pietas e autoritas, e loro erano in primo luogo votati all'autoritas, cioè il famoso motto pura lex sed lex, cioè quale che sia la legge comunque va rispettata. Questo dualismo viene poi ribaltato dal cristianesimo, che sceglie la pietas, o comunque afferma che comunque, anche se l'obbedienza al sovrano è dovuta, trova un limite nell'obbedienza dovuta a Dio. E abbiamo un esempio abbastanza plastico di questa scelta in una figura di cui abbiamo sentito parlare anche recentemente, e finalmente aggiungerei, visto che 35 anni si sta aspettando la sua beatificazione, che in questo caso è un uomo, ma ne parlo per poi parlare di un'altra figura del libro, che è Monsignor Oscar Adolfo Romero, arcivescovo del Sacro. Perché Oscar Romero, durante gli anni più drammatici dello scontro tremendo che poi sfociò nella civile che ci fu in Salvador tra gli anni 70 e 80, ebbe il coraggio di sfidare con le sue parole, con le sue azioni, il regime dei militari salvadoregni, e ne pagò evidentemente il filo. Nella famosa omelia che poi gli costò la vita, lui esprime proprio quello che vi dicevo, ovvero sia questo limite che appunto la pietas deve porre all'autoritas. Lui dice, rivolgendosi ai militari: siete del nostro stesso popolo, siete cresciuti negli stessi villaggi. Si rivolge ai suoi connazionali, appunto, che vestendo la divisa stavano compiendo delle mattanze terrificanti della propria popolazione. Perché uccidete i nostri fratelli Campesinos? Sappiate che nessun soldato è costretto a obbedire a un ordine che contraddice la legge di Dio. È tempo di recuperare la vostra coscienza, anche qui la coscienza ritorna, di obbedire prima alla vostra coscienza che all'ordine del peccato. Tra le principali collaboratrici di quegli anni di Oscar Romero c'era Marianela Garcia Vilas, che era una poetessa, una figura votata alla difesa dei diritti umani, che armata della propria macchina fotografica andava in giro per il proprio paese per cercare di ridare una dignità e un nome a queste vittime appunto dei militari, che spesso e volentieri erano talmente brutalizzate nel corpo che non se ne sapeva più nemmeno quali fossero i loro connotati e quindi la loro identità. Per anni lavorò nella denuncia che a livello internazionale in Italia venne varie volte, era molto in collegamento con la DC, lei era una testa di ispirazione cattolica, ma in primo luogo cercò di far uscire il proprio paese da questa morsa che all'epoca era quella appunto della guerra fredda, perché purtroppo all'epoca si ragionava troppo in questa logica qua. Marianella sapeva, tant'è che lo disse in sue parole, cioè lei era appunto spesso a Roma e conosceva molti parlamentari dell'allora DC, lo disse: presto sentirete parlare di me perché mi ammazzeranno. Era conscia del fatto che la sua attività l'avrebbe prima o poi portata a una sorta di martirio, ma scelse comunque di andare avanti, anche quando i militari, con un gesto subdolo e criminale, l'arrestarono e la violentarono. C'è un passaggio molto bello di Eduardo Galeano nel terzo libro della Vittoria del Fuoco, che racconta il confronto tra Oscar Romero e Mariana Garcia Villas, che questa volta andava dal Monsignore per parlare di sé, per raccontare quello che l'avevano fatto. Ciò nonostante decise di non mollare, decise di non avrebbe potuto benissimo andarsene a Washington, a New York o anche a Roma, in un bel ufficio, e fare la sua campagna per i diritti umani da lontano, dal caldo di un ufficio in Occidente, ma decise di non farlo. Lei, come altre di queste donne straordinarie, una per esempio fu Marla Rusica, che era una cooperante statunitense che molto giovane, che prima fu in Afghanistan e poi in Iraq, e fu interprete di una forma di pacifismo attivo straordinaria, perché dialogando con tutti, senza andare semplicemente a attaccare in maniera che a volte può risultare anche un po' sterile l'operato dei militari, cercava semplicemente di aiutare le vittime, quindi anche di fare lobbying nei confronti dei militari, e anche lei avrebbe potuto fare tutto ciò da un comodo ufficio appunto negli Stati Uniti, e non lo fece. Marla, come Marianella, come tante altre, sono state interpreti, diciamo, di una tensione nei confronti di una libertà da ricercare sempre e comunque, ma non solo la libertà propria, ma anche e soprattutto la libertà altrui. Esempi di altruismo che in alcuni casi, se si pensa al Sudafrica, per esempio, un altro dei temi drammatici, se vogliamo, del XX secolo, si pensa sempre soltanto a figure come Nelson Mandela, in primis, come Walter Sisulu, come altri, comunque diciamo persone di enorme statura, ma che comunque erano toccate in prima persona da quanto stava accadendo con il regime dell'apartheid. Tutto questo non avrebbe per esempio dovuto colpire una figura come Ruth First, che era una studiosa, una giornalista bianca, fu una delle collaboratrici, se vogliamo, di Mandela, e anche per questo, e anche perché soprattutto era una donna, fu rimasta del tutto oscurata forse dalla figura di Nelson Mandela. Vi faccio vedere questo terzo contributo, se parte.
Questo era un first step, e ci terrei a precisare che il mio non è stato un esercizio alla ricerca delle figure meno note o dell'originalità a tutti i costi. Semplicemente, si eccettua Emily Davison, che è la suffragetta inglese che morì travolta dal cavallo del re centinaia di anni fa, è l'unica femminista, diciamo, del gruppo. Le altre sono state donne che hanno combattuto come più degli uomini, ma sono state, ne ho reso conto nel corso, diciamo, della ricerca effettuata per questo libro, sono state più oscurate in quanto donne, volente o nolente, in maniera più o meno diretta. Marinella in Salvador è stata studiata da Oscar Romero, Ruth First da Mandela, Mary Fire da Bobby Sands, volente o nolente è così. Purtroppo anche la storia contemporanea, la storia dell'ultimo secolo, è una storia raccontata un po' tutta al maschile, se vogliamo. Diciamo che nel taglio che ho cercato di dare, quantomeno nelle figure che sono state raccontate, si fa più riferimento alla rielaborazione di Brecht che non alla tragedia di Sofocle, per un motivo semplice, perché da Brecht in poi, che rappresentò l'Antigone nella, se non ricordo male, in Svizzera, ma comunque era, diciamo, una sorta di tele, diventava una sorta di parafrasi della Berlino nazista, un po' come un altro grande drammaturgo, un noto di Brecht, che è Carlano Salvatore Spriu, fece una parafrasi della Madrid franchista, e poi tanti altri, appunto da Virginia Woolf, a Margherita Hursagard e così via. Antigone diventa un'eroina politica che lotta con coraggio per la libertà e per i diritti. Ci sarebbero tante cose da dire, diciamo, sulle singole figure. Io vorrei qualche domanda dal pubblico, mi farebbe piacere che qualche domanda dal pubblico arrivasse, che prima di allora però, come prima vi parlavo di Franca Jarak, potrei partire da quest'altro, concluso. Ecco, quella cosa che dicevate in fondo a questo breve video, cioè che il desaparecido di Argentini finalmente è stata resa giustizia, non la sono levata dalla testa io facendo questo breve video, ma l'ha detta l'autorità massima in materia, una delle autorità massime in materia, che appunto era Iara, la quale 2-3 anni fa venne a un incontro in provincia di Firenze, mi ricordo fu veramente commovente, e disse quello, disse adesso lei non ha mai ritrovato il corpo della figlia, tra l'altro, è chiaro che quelli che venivano sottoposti al volo finivano o nel della plata, nell'oceano, che mangiavano le spalle, insomma non è possibile, non ci sono fosse comuni, ancora peggio delle fosse comuni, se mai possibile. Però lei stessa, dopo 40 anni di battaglie per la memoria della figlia e tutti gli altri, la figlia ovviamente è un simbolo come tutte le altre vittime della minanza incredibile, per loro c'è stata finalmente giustizia. C'è stata finalmente giustizia non solo grazie alle leggi che sono state varate nel corso degli anni con grande fatica, perché la prima cosa che fu fatta in Argentina dopo la fine, diciamo, della dittatura, quella vera e propria del generale della triglia di Della Massera Cossi, fu quella di varare quelle famose leggi che di fatto garantivano tutti gli effetti di impunità, quindi la salvezza di tutti i responsabili di quei crimini contro l'umanità, che fu appunto la tragedia dei desaparecidos, piano piano sono state tutte abolite e sono stati fatti processi, uno dei quali ancora in corso in Italia, nei confronti di quelli che sono state le vittime di origine italiane. È stato anche processato Videla, Videla è morto in carcere, quindi è una cosa di grande importanza, mentre quando c'è il morto a uomo libero, Videla è morto in carcere. E questo ci fa capire, o comunque ci dà una speranza, a mio modesto avviso, che queste battaglie che portano in questi casi alla morte, e che può sembrare quindi, come dire, che qualcuno, penso nessuno di voi, che come dicevo, è assolutamente un pubblico molto sensibile a tutto ciò, però capita spesso di sentire, ma insomma uno muore, che cosa mai ha raggiunto? In realtà frutti del proprio lavoro, delle proprie battaglie si raccolgono col tempo. Dicevo di Sophie Scholl che con la sua con il suo martirio, quello suo e dei suoi compagni, ha salvato, ha contribuito a salvare la coscienza del popolo tedesco. Questo dovrebbe, come dire, dare penso una speranza anche per quelle che sono le battaglie di oggi, quindi le guerre di oggi, i drammi di oggi. Io avrei finito di svegliarti appunto in questa parte, e quindi se qualcuno ha delle domande sono felice. Mi scuso se non ho usato il microfono, spero di non essere stato troppo basso o veloce, ma non so bene.
Comunque adesso in Messico sta succedendo la stessa cosa,
sì.
I ragazzi spariscono.
Sì, sì, infatti in Messico tanto c'è questa città che si chiama Città di Juarez e c'è proprio una sorta di guerra contro le donne al tempo. Vengono sequestrate, fatte sparire con la connivenza di qualche membro della polizia messicana. È proprio una vicenda simile da un punto di vista quantitativo a quella argentina. Quando vi dicevo all'inizio com'è che sono arrivato a costruire queste 10 figure, le prime che ho incontrato, appunto, tra le quali Vera, che raccontava della figlia Franca, una di queste era anche un'afghana morta nel 87, quindi non ho avuto la fortuna di incontrarla, però era la fondatrice della associazione che si chiama Rawa, associazione rivoluzionaria delle donne afghane, che ha stranamente un piccolo presidio a Firenze e che grazie all'instancabile attivismo di una cara amica, ora non lo fa più perché diventa anche mamma, ma prima portava periodicamente almeno un paio di volte l'anno delle attiviste di Rawa in Europa e anche in Italia, e dava la possibilità di conoscere in questo, oppure portandoli alla radio. Io andavo a lavorare nella radio Latina, vi ho detto, per radio popolare, e quindi ci portava spesso queste ragazze che da noi potevano stare a posto scoperto, come qualunque ragazze che vivrebbero nella discoteca italiana, che là invece erano scoperte per motivi di sicurezza, e che raccontavano appunto la lotta di questa piccola associazione per la democrazia, per la laicità nell'Afghanistan, di cui tanto si è sentito parlare dopo l'11 settembre, dopo piano piano, come spesso sempre accade, ci si dimentica. E vi volevo leggere la poesia di questa amica, che era la fondatrice, che è molto bella secondo me anche ricordarla nell'8 marzo, e poi farvi vedere un breve video su di lei. Questa è la poesia che si intitola Mai più tornerò indietro, e appunto scritta da questa Mina Keshwakemani. Sono una donna che si è destata, mi sono alzata e sono diventata una tempesta che soffia sulle ceneri dei miei bambini bruciati. Dai frutti di sangue del mio fratello morto sono nata. L'ira della mia nazione me ne ha dato la forza. I miei villaggi distrutti e bruciati mi riempiono di odio contro un nemico. Sono una donna che si è destata, la mia via ho trovato e più non tornerò indietro. Le porte chiuse dell'ignoranza ho aperto, addio ho detto a tutti i bracciali d'oro, oh compatriota, io non sono ciò che ero. Sono una donna che si è destata, la mia via ho trovato e più non tornerò indietro. Ho visto bambini a piedi nudi, smarriti e senza casa, ho visto spose con mani tinte e neri indossare abiti da lui. Ho visto gli enormi muri delle prigioni inghiottire la libertà nel loro insaziabile stomaco. Sono rinata tra storie di resistenza, di coraggio, la canzone della libertà ho imparato negli ultimi respiri, nei frutti di sangue e nella vittoria, oh compatriota, oh fratello. Non considerarmi più debole e incapace, sono con te con tutta la mia forza sulla via di liberazione della mia terra.
La mia voce si è mischiata alla voce di migliaia di donne rinate. I miei pugni si sono chiusi insieme ai pugni di migliaia di compatrioti. Insieme a voi ho camminato sulla strada della mia nazione per rompere tutte queste sofferenze e tutte queste catene di schiavitù. Oh compatriota, oh fratello, non sono ciò che ero, sono una donna che si è destata. Ho trovato la mia via e più non tornerò indietro. Ci sono domande, ti ringrazio.
No, volevo chiedere una cosa. Non ho capito bene come sei arrivato a decidere di scrivere questo libro.
Infatti, perché qua sono sempre divagato su altre cose. C'è stata una partenza, ovvero sia le prime 4 o 5 delle 10 me le sono ritrovate. E ho cominciato a a notare i punti in comune, tra di loro. E allora poi è diventata quasi una sorta di sfida, quasi di gioco, di dire vediamo quanti se ne trovano. Ora è evidente che anche soltanto in italiano bastava prendere l'elenco delle ore, per la verità, medaglie d'oro partigiane femminili, cioè pochissime, anche senza medaglie. Quindi diciamo almeno una in ciascun paese, è stata quasi una sfida a trovarne. E evidentemente a cercare di ricostruirne un pochino di biografia, perché in alcuni casi non è stato semplice. E sono convinto che, mi sono fermato a 10, ma sono convinto che andando avanti se ne potrebbe trovare forse altrettante dello stesso valore, anche perché poi, come dicevo prima, non è stato un gioco per cercare di essere originali per forza, cioè di trovare il nome meno noto, quello più esotico, no. Anche perché appunto arrivando al fine alla ricerca di ciascuna figura mi rendevo conto di quanto fossero figure grandi, importanti, essenziali per la vita del loro paese. Quindi il fatto che fossero state oscurate o dimenticate o comunque messe in una posizione di subalternità che non sarà affatto migliore, insomma, almeno non in tempi moderni, dove si parla tanto di fare subalternità. Ti ringrazio ancora, sì.
Io non volevo fare una domanda, ma volevo informarvi. Buonasera, mi presento, sono Rossana di una piccola associazione di SEMS che si chiama Senza Confini e che opera per la ricostruzione della memoria. Collaboriamo con Darigo, la foresta mondiale degli Usti che c'è a Milano, con Fondazione Terrasca e con la Fondazione Kennedy che c'è in Provincia di Firenze. Volevo dire di Sophie Scholl che nel 2011 al Giardino degli Usti di Montestella a Milano è stato dedicato un albero e un circo a Sophie Scholl per la Resistenza. Nello stesso giorno sono stati messi anche dei cippi a Romeo Dallaire, che era comandante canadese del contingente ONU in Ruanda, per ricordare la Resistenza in Ruanda, a Jan Kaski, messaggero della Resistenza polacca, ad Alexander Sopenisti, un premio Nobel per la letteratura, e ad Armin Werner, un infermiero volontario tedesco che ha denunciato al mondo il genocidio armeno e che come Sophie Scholl ha risposto alle leggi della propria coscienza, non alle leggi assurde del totalitarismo e del nazionalismo socialismo. Tutti voi potete andare da soli oppure anche le mie visite guidate al Montestella mettendovi in contatto con Garibò che è il comitato della foresta dei giusti. Proprio ieri, 6 maggio, è stata la giornata europea dei giusti e al Montestella c'è stata una cerimonia per la lingua altri alberi che sono simboli del bene e della resistenza morale per altri 6 giusti, tra cui anche la guardia costiera di Lampedusa. Dopo per riferimenti potete rivolgersi a Laura e Giacomo, alla società della delle due associazioni. Grazie.
Io volevo dire una cosa, cioè se è possibile fare un raffronto tra queste donne nate per degli ideali infatti a comuni, ideali comuni anche agli uomini, infatti sono state anche confrontate, con i femminicidi, cioè quello che succede continuamente, quale raffronto si può fare? E che donne sono queste che cadono nella cronaca?
Io penso, come dire, è un tema in parte diverso, ma se si vuole anche in parte uguale, nel senso che è tutto frutto, ovviamente, in alcuni casi molto estremo, di un problema culturale, se vuole. Cioè quello di percepire, almeno per determinate culture, che la nostra non è una delle meno arretrate, anche se poi purtroppo le statistiche sui femminicidi direbbero il contrario. Per cui appunto si considera che ci sia un divario sotto tanti punti di vista, a cominciare da quello storico, politico, da quello diciamo, della vita di tutti i giorni. Credo che almeno queste 10, il problema del femminicidio non l'hanno avuto perché hanno avuto altri problemi, nel senso che hanno offerto la loro vita giovane in alcuni casi, perché la più anziana di queste, l'anziana di Cordile, mi sembra sia la sopracitta inglese che è morta a poco più 40 anni, gli altri erano tutte veramente giovani ragazze. Però credo che sia importante tenere alta la guardia su questo. Tra l'altro mi sono sempre chiesto se adesso, lo dico da giornalista, c'è una sensibilità maggiore di prima, perché sembra quasi che le statistiche sul femminicidio, che adesso diventano giustamente quasi nei giornali, come se 10 anni fa non ci fossero, non se ne parlasse meno. Allora forse c'erano, ma non se ne parlava. Sarebbe bene parlarne, ma non soltanto, come dire, da un punto di vista dell'opinione pubblica, ma bisognerebbe che poi tutto questo fermento dell'opinione pubblica avvenuto dalla stampa poi magari venisse nel Parlamento con delle leggi non soltanto punitive, come è giusto che sia nel confronto colpevoli, ma anche diciamo, per favorire in partire dalle scuole l'educazione dei cittadini domani. Non per l'insegnante.
Lei ha ragione, però tutte le soluzioni sono nella scuola.
No,
nella società,
e credo che sia proprio.
Io volevo fare un collegamento alla presentazione anche della raccolta di firme iniziali alle problematiche dei paesi in cui queste donne hanno perso la vita per degli ideali grandi, quelle che altrettanto oggi uomini e donne, ragazzi perdono la vita oggi senza gli ideali grandi. E visto che lei non abbia approfondito molto nella sua ricerca, quali strumenti inventare perché non si ripetano davvero più? Perché ogni volta che si vedono questi video, sono in luoghi diversi, in tempi 20 anni più, 20 anni meno, no? Quest'anno ricorre anche il 20° della fine della guerra nell'ex Jugoslavia, cosa non è successo alle donne qua nei nostri fianchi noi, no? Quali strumenti uomini e donne si devono dare per non ricadere mai più, davvero mai più che sia mai più? È la politica? È l'economia? È l'uomo e la donna a partire dalle proprie famiglie? Dove sta la struttura, perché sarà nell'animo umano, non lo so, però davvero ogni volta che si rivedono questi video, non perché si dimenticano, non si sa che esistono, però davvero si dice perché sempre ci si ricade sempre?
No, è una domanda giusta, se io avessi la risposta probabilmente sarei il segretario dell'ONU, ma no, a parte gli scherzi. Credo che comunque, senza voler cadere nella retorica, chiaramente, credo che anche organizzare iniziative come questa rassegna sia un piccolo contributo a questo. La sensibilizzazione a qualunque età, quindi non soltanto dalle scuole, ma anche quando uno le scuole l'ha finite, a parte gli scherzi, credo sia comunque un passo avanti nei confronti del, diciamo, quello che vorremmo, cioè di un mondo migliore, di un mondo fatto di convivenza, fatto di diritto, fatto di giustizia e fatto di conseguenza di pace. E poi ci terrei a fare un inciso, cioè, perché sennò sembra quasi che per lottare per la libertà, per i diritti, si debba per forza diventare amanti. Cioè, non è prachiesta con la forzatura, ovviamente. Per fare, diciamo, questa sorta di elenco di antigoni moderni, però, come dire, sono state tante che hanno lottato per tutta la vita, più e meglio, forse, cioè con la stessa dignità, con la stessa forza, lo stesso coraggio, senza questo morire, non è che deve esserci per forza il finale tragico per dare un po' di drammaturgia ulteriore alla cosa. Però davvero la risposta per la domanda non saprei proprio dove trovarla, penso sia la domanda.
E poi sono tutte donne, hanno discusso di una legislatura e ci fa di più. Sono tutte situazioni
praticamente sì.
Tutte persone che lottano per la libertà, per i diritti.
Sì.
Ci sono altre domande, io volevo leggere un pezzetto della situazione di Anonimo, perché anche relazionato a quello che hai detto adesso mi è piaciuta molto. Dice: per fortuna la storia recente delle donne che sfidano e rompono il tabù non è fatta solo di martiri. Ci sono innumerevoli esempi viventi di donne ovunque che con la stessa determinazione e passione, lo stesso coraggio, hanno condotto e conducono battaglie non violente per i loro diritti e per i diritti di tutti, affrontando ostacoli e intimidazioni, riuscendo a vivere e sopravvivere l'esito delle loro battaglie. Ma appunto anche queste eroine dei nostri giorni rimangono sconosciute ai più, poco valorizzate in generale, forse perché sconvolgono una serie di stereotipi, a cominciare dalla loro consapevolezza di rischiare la vita e non la morte, come diceva anni fa Soma Liman, una splendida attivista cambogiana che tra una minaccia di morte e l'altra riesce a vivere e a salvare dai prostiboli le bambine vendute come schiave sessuali a 9, 10, 12 anni. Quindi si può anche vivere per la libertà.
Potrebbe.
Grazie comunque.
Grazie a voi.
Se non ci sono altre